Allora, chi mi ha preceduto ha già espresso in diversi modi quanto siano importanti e preziosi i test d'usabilità. Questo perché appunto consentono di individuare quelli che sono i problemi d'usabilità all'interno di un sito web, coinvolgendo direttamente quello che è l'utenza che poi utilizza di fatto quei siti, andandogli a chiedere l'esecuzione di task verosimili, task che quegli utenti eseguono nella quotidianità. E questo avviene attraverso la raccolta di tutta una serie di dati che ora andremo a vedere, che purtroppo però talvolta rendono troppo costoso, troppo lungo, troppo pesante l'intero processo del test di usabilità, e questo spesso diventa un deterrente per l'adozione dei test di usabilità stessi, come ad esempio il protocollo GLG. E per questo abbiamo pensato di adottare uno strumento, di implementare uno strumento come UT Assistant prima e Gluebox oggi, che consente di snellire, alleggerire, automatizzare il più possibile l'intero processo dei test di usabilità previsto dal protocollo. Come già più o meno abbiamo visto, le Gluebox è una piattaforma web che assiste i valutatori, i conduttori di un test di usabilità durante sia la fase di pianificazione di un test e soprattutto durante la fase di analisi dei risultati, e guida, come vedremo tra un poco, anche i partecipanti nella conduzione del test, automatizzando completamente la parte di raccolta, memorizzazione e poi analisi dei dati stessi. Qui riassumo brevemente quello che è l'intero processo di un test di usabilità per farvi capire proprio quanto è pesante, quanto è carico di attività e quanto appunto si può fare per renderlo automatico, perché ad esempio nella fase di progettazione di un test il conduttore deve definirne delle caratteristiche in termini di titolo, descrizione, URL del sito da valutare, ma soprattutto poi task, quindi compiti, le attività che verranno chieste agli utenti in termini di titolo a loro volta, descrizione, tempo massimo che ha senso per... non si sente? Tempo massimo che ha senso per ogni task, l'URL di partenza e di destinazione poi di ogni task, cioè dove l'utente dovrebbe finire affinché quel task sia svolto correttamente, e poi quali dati vogliamo raccogliere. La cosa pesante, ad esempio, se vogliamo raccogliere dati come i movimenti del mouse degli utenti da analizzare poi a posteriori, la webcam dell'utente, l'audio dell'utente nel caso di adozione del protocollo Thinking Aloud, i questionari da somministrare all'utente, quindi preparare i questionari, stamparli. Quindi la fase di progettazione è già molto pesante. La fase di esecuzione è altrettanto pesante, perché viene chiesto, c'è la fase di recruiting degli utenti che devono eseguire lo studio, dovranno eseguire i task, i questionari, ci devono essere gli osservatori che prendono appunti, che devono raccogliere tutti i dati, dati che poi devono essere memorizzati da qualche parte, devono essere analizzati, quindi capite bene che il processo è molto pesante, molto spesso questo diventa un deterrente per l'adozione di usabilità. Ora invece in un filmato vi farò vedere quello che è il prodotto di fatto, perché possiamo parlare di prodotto oggi, è Gluebox, facendovi vedere come un conduttore può progettare un test, come i partecipanti lo eseguono e quello poi che è il beneficio dell'analisi dei dati. Passo un attimo lì. Prova, ok. Allora, questa è l'home page, anche se non riporta ancora il logo Gluebox, perché quello sarà in fase solo di certificazione, ma quello che vediamo adesso è Gluebox a meno appunto del logo. Quindi questa è l'home page da cui può accedere in questo caso il conduttore. Il conduttore quando accede vedrà una dashboard, eccola qui, con tutta una serie di studi già precedentemente creati. Supponiamo adesso però di volerne creare uno da zero, quindi il conduttore creerà il test cliccando su crea test, e ci sarà una procedura guidata che gli consentirà di inserire ad esempio il titolo del test, dimostrazione per forum PIA 2019 in questo esempio, l'URL del sito da valutare, l'URL del MISE in questo esempio, la descrizione che vedrà l'utente, il partecipante al test, in fase di introduzione al test. Poi c'è la possibilità di decidere se lo studio deve essere reso anonimo. Cosa significa? Se i dati dei partecipanti saranno completamente anonimizzati, e questo può essere deciso dal conduttore se sì o no. Si possono decidere i dati da far catturare automaticamente alla piattaforma, come il microfono, quindi l'audio, la webcam e la registrazione del desktop. e i questionari da somministrare, come ad esempio qui ci sono tre modelli di questionari: SUS, l'NPS e l'UMOX. Successivamente, nella seconda fase, si definiscono i task, quelli che sono i compiti da far svolgere agli utenti, in termini ogni compito di titolo, URL di inizio del task, URL da raggiungere per completare il task correttamente, ok, e istruzioni per appunto da far vedere all'utente affinché questo possa compiere il task. Si possono aggiungere una serie, diciamo, indefinita di task. In questo breve esempio ne aggiunge solo due il nostro conduttore. Nel primo caso chiede di trovare informazioni su TV e radio, nel secondo caso su startup e imprese innovative sul sito del MISE. Quindi dopo la seconda fase c'è l'ultima, che è quella di invito dei partecipanti. Quindi ci sono una lista di partecipanti preregistrati alla piattaforma, in questo breve esempio ne invito solo due. Una volta che ho, diciamo, selezionato i partecipanti, posso creare il test. Qui un alert mi avvisa che il test è creato ma non è ancora operativo, nel senso è in modalità, l'abbiamo chiamata bozza, cioè posso ancora modificarla prima di lanciarla, ok? Quindi in questo caso non faccio vedere l'editing eventuale dello studio, ma passo direttamente a quella che è l'apertura dello studio. Quindi tramite il menu di gestione vado su apri il test ai partecipanti, e qui c'è una fase in cui il sistema si assicura che il sito da valutare verrà visto dai partecipanti nel modo corretto. Quindi il conduttore fa un'ultima verifica per capire se il sito verrà aperto dai partecipanti in maniera corretta. Diciamo, qui non ho il tempo per dirvi il perché di questo aspetto, però è una fase molto importante. Quindi qui il conduttore vede che il sito viene aperto in maniera corretta, seleziona la voce no, non ho riscontrato problemi, e conferma. Quindi il test adesso è creato, testato, scusate il gioco di parole, e anche lanciato, ok? Ora quindi caliamoci nei panni del partecipante, perché il test è stato avviato, i partecipanti hanno ricevuto un invito di esecuzione del test, quindi ora mi disconnetto come conduttore e riaccedo simulando il partecipante Giuseppe De Solda, che quando aprirà la sua di dashboard vedrà il test a cui è stato invitato. Quindi cliccando sul pulsantino avvia test, la piattaforma lo guida come se ci fosse un conduttore al suo fianco, mostrandogli delle informazioni di base sulla piattaforma, su quello che è l'uso della piattaforma, informativa sulla privacy così come da protocollo Glue, e quindi l'utente poi può consentire o non acconsentire. Prima di cominciare la vera e propria esecuzione del test, la piattaforma si assicura che tutto l'apparato del partecipante funzioni, ad esempio che il microfono funzioni correttamente, quindi c'è un breve test della periferica del microfono, così come anche della webcam, in modo che l'utente possa anche eventualmente calibrarla. E in ultimo ci sarà anche il test del browser, per vedere se il browser riesce a registrare correttamente lo schermo. Quindi dopo che l'utente si è assicurato che tutto funzioni correttamente, di fatto può partire il vero e proprio test. Quindi andando avanti, la piattaforma comincia la somministrazione dei due task in questo caso. Il primo era trova le informazioni su TV e radio destinate al cittadino, task molto semplice solo per scopi dimostrativi. Quindi il nostro utente potrà navigare all'interno del sito per compiere appunto il task. In questo primo task ho ipotizzato una corretta esecuzione dello stesso andando a raggiungere quella che è la pagina corretta, ok, in questo caso quella di radio e TV, ok. Quindi quando l'utente crede di aver completato il task con successo o senza successo, clicca sul pulsante task successivo per passare al seguente. Ok, cliccando su task successivo, la piattaforma nel frattempo invia tutti i dati raccolti al server, si chiede all'utente se ritiene di aver completato con successo il task per renderlo maggiormente consapevole appunto di quello che sta avvenendo, e si passa al task successivo. Questo avviene appunto per ogni task. Quindi qua c'è un secondo task, passo un attimo avanti. Ok, la stessa cosa come vista al task precedente. In questo caso però ho ipotizzato una esecuzione sbagliata del task, ok? Il pulsante questa volta, non essendoci altri task, diventa avanti, compila questionario, cioè viene automatizzata anche la somministrazione del questionario, dei questionari in questo caso, e cioè in questo primo step l'UMUX, che si compone di sole due domande, il secondo questionario è l'NPS, Net Promoter Score, e il terzo questionario che è il SUS, System Usability Scale. L'utente appunto risponde secondo quelle che sono state le sue impressioni durante la navigazione. Ok, sono andato avanti. Dopo che ha completato anche il terzo questionario, l'utente ritorna nella sua dashboard e quindi lui ha finito il suo, diciamo, i suoi compiti, il suo ruolo. Ci ricolleghiamo quindi come conduttori ipotizzando il fatto che tutti i partecipanti abbiano già svolto tutti i test, e andiamo a vedere quello che può fare come analisi il conduttore. Quindi il conduttore può accedere tramite il menu di valutazione a una serie di analisi. Ad esempio, personalmente a me piace iniziare analizzando il tasso di successo, cioè vedere come i vari utenti si sono comportati task per task. Quindi in questo caso abbiamo solo un utente, su TV e radio c'è il 100% di tasso di successo, diversamente su quell'altro 0%. Ovviamente se avessimo avuto più utenti avremmo avuto dei dati un attimo più eterogenei. Dopo il tasso di successo, un'altra analisi molto utile che si può fare è quella del tempo di svolgimento dei task, per vedere quanto sono stati efficienti solo nei task correttamente completati. Ad esempio su TV e radio il tempo medio è di 27 secondi. Quindi queste due prime analisi ci danno una prospettiva sulla efficacia e l'efficienza come dimensione dell'usabilità. Altra analisi che possiamo fare è sulla soddisfazione, andando a vedere quelli che sono i risultati dei questionari, ad esempio analizzando quelli del SUS. I dati vengono sintetizzati in un grafico che in questo cruscotto mostra quella che è stata la performance in termini di score SUS, usabilità e apprendibilità e tutti i dettagli che si possono andare a vedere. Lo stesso si può fare sugli altri due questionari, cioè l'NPS e l'UMUX. Quindi si vede di nuovo quello che è il grafico dell'NPS come anche quello dell'UMUX. Ok. L'ultima analisi molto utile che si può fare per approfondire, per capire il perché magari di certi problemi, il perché magari alcuni utenti, per esempio il tasso di successo di alcuni task può essere stato basso, è andare a fare l'analisi dei video. Okay? Quindi ad esempio io posso analizzare i video di Anonymous Doyle, cioè il primo partecipante reso anonimo, analizzando ad esempio il task 1 o il task 2, e per ogni task io posso vedere sia lo schermo catturato che il volto ripreso e quindi posso vedere come ha interagito. In questo caso il task è stato completato con successo, ma se vi ricordate, ad esempio vado al task 2, il task 2 l'aveva svolto con alcuni problemi. Può succedere che la piattaforma classifichi erroneamente anche il successo o meno dell'esecuzione di un task. Quindi andando a rivedere il filmato io posso cambiare quello che è l'esito di quel task per quell'utente. Ovviamente cambiando l'esito da qui, questo impatta in quelli che erano i risultati del tasso di successo. Cioè adesso tornando indietro vedo che il tasso di successo è 100% anche per il secondo task e il tempo in questo caso era 8 secondi per il secondo task. Quindi queste sono le analisi che si possono fare e che sono collegate ovviamente a quello che è il protocollo EGLU. Ah, puoi passare un attimo alla sala. Quanto tempo c'ho ancora? Finito. Un minuto velocissimo. Giusto, concludo dicendo che qualche dato tecnico, ma veramente velocemente, per poter reingegnerizzare il tutto ci siamo avvalsi del framework PHP Laravel, che è il primo framework per lo sviluppo di applicazioni web, e ci ha consentito di raggiungere in maniera un po' più veloce e più robusta quei risultati che ha anticipato prima la professoressa Lanzilotti. E per la sicurezza ovviamente ci siamo avvalsi del protocollo HTTPS, quindi tutte le comunicazioni di memorizzazione tra client e server sono cifrate. la privacy è garantita, come abbiamo visto, attraverso quel flag che il conduttore può selezionare per memorizzare i dati dei partecipanti in maniera completamente anonima. Si utilizza il browser senza utilizzo di plugin esterni, componenti esterni, quindi il tutto è veramente molto leggero sia per il conduttore che per il partecipante. Il sistema può essere utilizzato su tutti i browser, ovviamente di ultima generazione, e il sistema, come abbiamo visto, accompagna sia i conduttori che i partecipanti in tutte le fasi, dall'inizio alla fine. Abbiamo rinforzato quello che è il test delle periferiche per assicurarci che funzioni tutto bene lato partecipante, ovviamente anche l'usabilità. Se stiamo facendo qualcosa a supporto dell'usabilità, noi stessi non potevamo non tenere, diciamo, in particolar modo all'usabilità stesso e all'accessibilità, ok? Infatti tutta la piattaforma supera quelli che sono i criteri della AA del VCAG. Piattaforma offerta in doppia lingua, italiano e inglese, e come abbiamo già visto pronta per la certificazione ISO 25.010, che è la più importante, la più robusta, la più importante per la qualità del software. Grazie.